Ciao, buongiorno a tutti, eccomi qui con il consueto podcast periodico, più o meno settimanale o quindicinale. Mandatemi le vostre domande o proposte di argomento all'email info@carlodorofatti.com. Una volta raccolte un po' di domande, trasmetto il podcast e la diretta Facebook. La diretta Facebook la potete vedere dalla pagina Carlo Dorofatti Accademia ACOS, la potete vedere anche in differita in qualunque momento, e l'audio dei podcast sono disponibili nel sito che raccoglie tutte le registrazioni, tutti gli audio dedicati a questo momento di incontro, di dialogo, di riflessione, dove soprattutto prendo in considerazione le vostre email, le vostre proposte, i vostri quesiti, va bene? Non tanto perché io dia delle risposte, quanto per elaborare insieme, dialogare, dare degli spunti, va bene? Trovo che sia un ottimo strumento. info@carlodorofatti.com se mi volete contattare. Allora, veniamo alle domande di oggi. Veniamo alle domande di oggi. Mi dice, per favore, puoi fare un podcast con la spiegazione su come trasmutare o sanare ego negativi, poiché soffro di depressione e attacchi di panico. Grazie. Allora, cara amica, se soffri di depressione e attacchi di panico, intanto devi sentire il medico perché ti possa dare dei consigli da un punto di vista ovviamente medico-terapeutico, perché sono esperienze molto pesanti, molto preoccupanti, no? La depressione, gli attacchi di panico, quindi vanno anche considerati e collocati all'interno di un confronto che è necessario, doveroso, importante fare con un medico, con uno psicoterapeuta, con uno psicologo. Quindi è importante considerare questo ed è doveroso da parte mia dirlo. Poi, da un punto di vista di meditazione, impiego di conoscenze che abbiano a che fare con quelle forme di autocoscienza di cui si parla in ambito esoterico, spirituale. Allora, certo che sì, certo che sì. Ci sono dei percorsi di autoanalisi, meditazione, auto-osservazione, autocoscienza che ci permettono prima di tutto di conoscerci. Quindi, prima di tutto bisogna comprendere quali sono quelle parti che si fanno protagoniste di un autosabotaggio. Ma bisogna anche comprendere quali sono i meccanismi retrostanti, quali sono le cause, gli eventuali traumi, le eventuali nevrosi o quelle false credenze che innescano certi meccanismi, certe risposte. Risposte che non sono in sintonia con il nostro benessere reale e con la nostra crescita reale. Al di là di quello che poi noi possiamo supporre, perché a volte la mente giustifica, la mente mente, la mente trova delle scuse, noi stessi ci allineiamo a degli standard di disagio che poi non sappiamo più riconoscere. Quindi non è semplice questo lavoro, perché dobbiamo anche considerare che i nostri io, i nostri ego, le personalità della nostra anima contengono anche delle preziosità. A volte si fanno portavoce di stimoli importanti, eventualmente mascherati anche dietro a un'esperienza di disagio, di inquietudine, di malattia. A volte dietro a queste esperienze possiamo scoprire delle preziosità, degli stimoli importanti, quindi gli ego o l'ego non va subito immediatamente attaccato, mortificato, sedato o trasmutato alla luce delle nostre supposizioni, spesso supposizioni mentali. Il lavoro è più profondo e non dobbiamo negare, mortificare, censurare nessuna parte di noi stessi. Questo è molto importante. Dobbiamo ascoltarci. Poi certamente ci saranno delle parti di noi nelle quali si insidiano delle trappole, dei comportamenti che noi stessi riconosciamo come controproducenti. E allora lì è certo che bisogna andare ad indagare. Pratiche di autoanalisi, di autocoscienza sono ad esempio il diario, tenere un diario, a volte addirittura per alcuni periodi lo si dovrebbe tenere in terza persona, parlando di se stessi in terza persona, per creare anche una distanza che favorisca l'osservazione di sé. La pratica del diario è una pratica che riscontriamo in tutte le scuole spirituali, in tutte le correnti esoteriche abbiamo la pratica del diario. Poi la meditazione, che è silenzio, che è capacità di ritrovare il proprio centro, abbassando il rumore di fondo del nostro pensiero associativo, del nostro dialogo mentale superficiale, abbassando le identificazioni che spesso produciamo nei confronti dei condizionamenti o di false identità che via via in maniera artificiosa si incancreniscono dentro di noi. Quindi bisogna passare da lì. Il diario come pratica di autoanalisi, la meditazione come pratica di silenzio e autoascolto. Questo è molto importante. Poi sicuramente ci sono delle ulteriori ipotesi di lavoro che hanno a che fare, ad esempio, con l'ammettere che dentro di noi ci sono tante parti, spesso in conflitto tra di loro, nelle quali ci identifichiamo di volta in volta quasi come se ruotassero alla guida del nostro io, della nostra persona. Queste parti si alternano alla guida, alla gestione di noi stessi. Noi pensiamo di essere sempre gli stessi, ma in realtà siamo persone diverse, in momenti diversi, oppure in circostanze diverse. E spesso queste parti sono in conflitto tra loro perché vogliono prevalere. Ognuna di esse vuole essere il vero io, ma nessuna di queste è il vero io. Sono tutte maschere, sono tutti personaggi, spesso incoerenti, quindi producono conflitti interiori, azioni, reazioni, ripensamenti, rivalse, comportamenti incoerenti. E qui bisogna fare una mappatura delle proprie personalità d'anima, conoscerle, riconoscerle, comprenderne le istanze profonde, pacificarle, per poi integrarle in una personalità coerente con la quale è lecito identificare il nostro io, che sia prossimo al nostro io reale, quindi non condizionato dall'esterno, ma rispondente alla nostra natura reale, il sé profondo, il sé superiore, il vero io. E questo è un lavoro molto ampio, molto complesso, che può richiedere anche dei tempi. È un lavoro alchemico di conoscenza, sfoltimento di quelle parti che non ci rappresentano, che non corrispondono al nostro reale benessere, ai nostri reali desideri, quelli riconducibili al nostro vero io. Quindi bisogna sfoltire le zavorre, lasciare andare ciò che non ci rappresenta, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, i condizionamenti dall'esterno, le aspettative dall'esterno. Bisogna fare pulizia per riuscire a finalmente individuare quella parte con la quale è più lecito individuarsi, identificarsi, che corrisponde effettivamente alla nostra reale intenzione esistenziale, al nostro progetto esistenziale, spirituale, evolutivo. Questo è un lavoro. È un lavoro che passa attraverso varie forme di yoga, varie forme di meditazione, la capacità di riappropriarsi di momenti riflessivi, fatti di silenzio, di ascolto, di letture capaci di ispirarci, fatte di autoanalisi, ecco la pratica del diario. Dobbiamo riappropriarci di tempi e spazi dedicati a noi stessi, dedicati a questo lavoro, anche attraverso il corpo, perché questa pratica non debba essere solo mentale, dobbiamo anche ammettere l'idea che attraverso il corpo possiamo conseguire uno stato di quiete. Ecco allora lo yoga, l'arte, la danza, tutte quelle forme di espressione corporea che ci aiutano ad abbassare il volume della mente per avvicinarci a quella immediatezza dell'io vero che vogliamo scovare, che vogliamo svelare. Ecco il processo di risveglio della coscienza, poi alla fine, no? Quindi pratiche corporee, meditazione, uso del diario. Tenete presente certamente che per pratiche corporee io intendo anche l'uso del respiro, che è una pratica straordinaria di smaltimento catartico delle nostre tensioni, smaltimento e drenaggio delle nostre tossine emotive. Quindi ci sono pratiche di respiro, pratiche corporee, stati meditativi che si imparano, che si imparano. Quindi ci sono non solo dei libri, ma dei corsi, dei percorsi che si possono frequentare per imparare queste tecniche. Però il lavoro poi dovete farlo voi, con continuità, applicando gli strumenti che vi vengono passati. E allora, adottando anche un metodo di lavoro, come può essere quello della mappatura delle personalità interiori, è un metodo di lavoro. Quindi non è poi così semplice, bisogna conoscersi, eh? Conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dèi, c'era scritto all'ingresso dell'oracolo di Delfi. È proprio così, conoscersi, ma per conoscersi bisogna imparare a fare silenzio, bisogna imparare a districarsi tra le false identificazioni, tra le false identità. Quindi, prima di tutto, bisogna fare spazio, mollare la presa, ritrovare un laboratorio silenzioso e pulito, autoanalisi, conoscenza di sé, e da lì poi comincia il lavoro di trasmutazione, che già va di pari passo con il lavoro di autoanalisi, perché osservarsi già modifica, è un po' come dire un rapporto quantistico tra osservatore e oggetto osservato. Quando noi ci osserviamo, già si innescano dei processi di consapevolezza che introducono a un cambiamento, a una trasmutazione, all'abbandonare certe modalità, certe abitudini per preferire altri modi di reagire, di vivere, di scegliere con maggiore consapevolezza, abbandonando magari certe compulsioni, certe ossessioni. È molto importante questo processo dentro di noi e anche fuori di noi, perché anche fuori di noi dobbiamo fare pulizia e dobbiamo fare ordine nei nostri rapporti familiari, coniugali, professionali, selezionando quelle relazioni che meglio si armonizzano con noi. E a volte questo è difficile da fare perché a volte dobbiamo inevitabilmente sopportare certe situazioni in famiglia, sul lavoro, però prendiamone atto e magari si può anche cambiare qualcosa su quei fronti. Il cambiamento è poi l'atto curativo per eccellenza. Quindi non è qualcosa che io ora posso spiegare in un podcast o così in una chat o via email, perché si tratta di un percorso che ha a che fare con parti di noi che si sono addensate in anni. Quindi non è che si può pensare che, ah, ecco, tac, allora sì, poi certo che se c'è il colpo di fulmine, se c'è l'intuizione, allora a volte è vero, è anche istantaneo il momento del cambiamento. Si cambia schema istantaneamente, è vero, può succedere nel momento in cui prendiamo atto, ma non solo con la nostra mente di superficie, nel momento in cui comprendiamo qualche cosa profondamente, allora scatta qualcosa immediatamente, perché funziona così, è vero, funziona così. Però è anche vero che per creare quel momento di comprensione dobbiamo lavorarci un po' su, dobbiamo lavorarci un po' su, darci una tabella di marcia, come in palestra, no? Poi magari, chissà, predisponendo al meglio le condizioni perché questi processi queste prese di coscienza possano accadere, queste poi accadono anche al di là delle nostre aspettative, del nostro lavoro, accadono. Però noi dobbiamo fare la nostra parte. Quindi ci sono tecniche di respirazione, tecniche di meditazione, tecniche corporee che ci aiutano a fare spazio, a fare pulizia, ci aiutano anche ad avere energia, perché il cambiamento richiede energia. Non è solo una cosa che tu capisci. A volte implica fare delle azioni, fare delle scelte, ma per fare delle scelte dobbiamo avere energia, coraggio, forza d'animo, forza interiore, perché a volte sono anche delle scelte che richiedono un po' di impegno, difficili da compiersi, anche se vanno nella direzione del nostro benessere, della nostra libertà, della nostra creatività nuovamente rilanciata, però a volte sono difficili. È difficile fare delle scelte, è difficile cambiare delle cose. Abbiamo bisogno di che cosa? Di conoscenza, dobbiamo sapere dove andare, dobbiamo prendere atto del da farsi. Abbiamo bisogno di volontà, quindi la conoscenza, la volontà e l'energia, ci vuole l'energia. E allora questa energia si innesca attraverso determinate pratiche che hanno a che fare con la meditazione, con il respiro, con lo yoga, con alcune pratiche corporee che sbloccano attraverso il corpo certe energie. Poi quando si superano dei blocchi, anche a livello mentale, delle resistenze, si sprigiona energia, perché il blocco è un grumo di energia imprigionata. Quando lo si scioglie, quando lo si libera energia, abbiamo a disposizione energia. Ok? Quindi, la pratica del diario, l'auto-osservazione, osservatevi fare le cose. Cercate di interrompere il dialogo superficiale. Queste sono piccoli suggerimenti, ok? Però non saltate a conclusioni affrettate. Bisogna comprendere anche la natura di quegli ego, di quei io, che forse sono malati, traumatizzati, soffocati, e invece sono preziosi. Altre parti invece vanno decisamente smaltite, vanno decisamente superate, sciolte, trasfigurate in un processo alchemico di trasformazione. Quindi il diario, tecniche respiratorie, la respirazione circolare per esempio, 2 minuti al giorno prima di cena, 2 minuti, 3 minuti di respirazione circolare, guardate su YouTube, ci sono dei video che fanno vedere come farla, è fantastica. Poi se volete approfondire, io sono a Terni e faccio scuola a Terni. Al venerdì sera gli incontri di meditazione, una volta al mese le giornate accademiche, alla domenica tutto il giorno. E poi ci sono i webinar online, è possibile frequentare dei webinar, dei corsi online che io ho fatto proprio per le persone che sono lontane e non possono raggiungermi a Terni, ma sono molto molto pragmatici perché forniscono degli strumenti molto concreti. In questo caso contattate, io vi do l'elenco, lo trovate anche sul sito accademiaacos.it, corsi online, e li vedete. Ci sono corsi di meditazione, corsi per il respiro, cose precise. Però ecco, non si può improvvisare più di tanto, non si può pensare che leggendo qualche libro qua e là, ecco, è necessario spesso farsi guidare da una persona un pochino più esperta. Poi voi ovviamente saprete autodeterminare la vostra crescita, il vostro percorso, perché poi l'obiettivo è quello di rendervi assolutamente indipendenti nell'uso di questi strumenti. Siete voi i protagonisti del vostro risveglio, ovviamente. Però magari un aiutino da parte di una guida esperta può essere valido, può essere un valido riferimento. Ok? Quindi prendiamo atto di questo scenario. Poi, se vi interessa questa ipotesi di lavoro legata alle personalità interiori, nel mio libro Anima e Realtà lo spiego, questa teoria utile a prendere atto, no, di questi meccanismi interiori. nel mio libro Percorsi di mia personale ci sono indicazioni che riguardano sia l'uso del respiro, sia una tecnica meditativa molto efficace per creare quel clima di ascolto, di silenzio, che permette di osservarci. È un lavoro, si può fare, non è difficile, però ci vuole costanza, coerenza e amor proprio. Non mortificatevi, non condannatevi, non giudicatevi male. Certo, è importante individuare quelle parti dentro di noi che non ci appartengono, e con queste parti bisogna essere molto severi. Però il tutto è sempre in un clima di profonda amorevolezza, anche e soprattutto nei confronti di se stessi, per quanto si debba essere molto determinati, soprattutto nello sfoltimento, dentro e anche fuori di sé. Questo è quello che mi sento di dirvi, così, prendendo spunto dalla domanda. Poi certo, depressione, attacchi di panico, certo, possono essere anche i segnali di un'alienazione fisiologica. Cioè, io penso che oggi questa inquietudine di fondo sia una benedizione. Come possiamo essere soddisfatti della realtà che ci circonda? Come possiamo essere sani avendo a che fare con la realtà che ci circonda? Quindi attenzione, a volte questi momenti di depressione, questi attacchi di panico, sono connaturati a quelle persone sensibili che ancora sono capaci di coscienza. E allora ecco che se la vivono male, se non hanno strumenti di centratura per rafforzarsi. Però guardate che essere sani in un ambiente così tossico, in una realtà così malsana, non è semplice. Bisogna essere capaci di grande centratura, ed è normale sentirsi inadeguati, non sentirsi al proprio posto, non sentirsi allineati. Poi i medici o la società, il pensiero dominante, i familiari ti diranno che sei matto, ma forse non sei tu quello matto. Per cui è ovvio che c'è frustrazione, quando si prende coscienza c'è frustrazione, e allora ci si chiude, ci si deprime, ecco gli attacchi di panico, lì bisogna fare un lavoro di rafforzamento, un lavoro di gestione consapevole delle proprie emozioni e trovare degli orientamenti attraverso i quali questa nostra inquietudine può trovare sbocco, può individuare delle linee percorribili per trasformare perlomeno la propria vita, anche in relazione con questa realtà, che dobbiamo comunque abbracciare in un processo di trasmutazione alchemica che riguarda noi e riguarda anche il mondo che ci circonda, per quanto noi faremo la nostra parte quanto ci riguarda, perché poi non è che ci mettiamo a salvare il mondo, non si può salvare il mondo, però noi possiamo essere portatori di una testimonianza, di una possibilità. Ma questa possibilità la dobbiamo scorgere. Fin tanto che non la scorgiamo, siamo frustrati. Ecco la depressione. Poi, per carità, ci possono essere mille motivi per cui uno è depresso, problematiche familiari, lutti, frustrazioni legate all'ambiente del lavoro, problematiche legate alla repressione della propria creatività. Ci possono essere tante, tante cause. Bisogna far pace con il passato. E bisogna prendere atto che siamo sempre e comunque protagonisti attivi, d'ora in poi, della nostra vita. E possiamo, in qualunque condizione ci troviamo, fare qualcosa. Quindi abbandonate il passato, abbandonate anche tutte quelle questioni, sarà il karma, non sarà il karma. Bisogna superare l'autocommiserazione. Lo so, è difficile, ecco perché a volte ci vuole anche un buon psicologo che ti possa aiutare, no? E ci sono degli psicologi molto bravi, una percentuale molto bassa, però ci sono degli psicologi molto bravi che finalmente si affacciano, come ci sono dei medici che finalmente si affacciano ad una visione olistica. Sono pochi, perché? Perché a volte quell'ambiente pensa di risolvere le cose prescrivendo psicofarmaci, lì non si risolve. Cioè, certo, una terapia anche farmacologica può essere utile, necessaria, ma non è quello che risolve. Non è quello che risolve. Ci deve essere anche altro. Ci deve essere anche un processo che può essere assistito dall'esterno, ma che ci vede progressivamente protagonisti del potere del cambiamento. E qui, ecco, conoscenza, volontà, fede nelle proprie risorse, fede che la vita sia un processo straordinario e meraviglioso, ancora praticabile, di bellezza, di risveglio di coscienza, di risoluzione spirituale, fede, energia, perché è chiaro che se siamo in un tono troppo basso, non abbiamo la spinta. E a volte anche fare gruppo, perché io propongo le meditazioni anche in gruppo, gli incontri del venerdì sera, perché il gruppo è un termine di confronto molto bello, soprattutto perché si capisce che anche altri vivono quello che tu stai vivendo, e allora non sei tu, e allora nel confronto, nel dialogo, si può trovare la forza, specchiandosi anche negli altri, per poter attivare un processo di guarigione radicale, che è guarigione anche dal nostro oblio di coscienza, perché se noi sappiamo veramente chi siamo, e allora scatta un entusiasmo strepitoso che ci permette di superare anche i momenti più bui della nostra vita. Questo è quello che mi sono sentito adesso di consigliarti come scenario. Poi eventualmente bisogna approfondire nella pratica. Va bene? Veniamo a un'altra domanda. Allora, voi sapete che io recentemente ho fatto un webinar dedicato alla dipendenza dalla pornografia e quindi dalla masturbazione. È stato un webinar molto importante, argomento molto delicato. E ho tenuto quindi questo corso online che potete anche scaricare. Eventualmente mi chiedete i riferimenti, non c'è problema. C'è la possibilità di frequentare questo corso online in cui ho focalizzato l'attenzione proprio sui processi di liberazione dalla pornodipendenza. E, tra l'altro inizia mercoledì 16 gennaio un altro corso in 4 lezioni, 4 incontri, in cui parlo più in generale del liberarsi dalle dipendenze e dai tiranni. Qui se andate poi sulla mia pagina, sul mio profilo personale Facebook, ho messo anche il programma di questo percorso di liberazione più ampio. Quindi sicuramente questa domanda è in linea con questo tema, che mi dice: sono un ragazzo, purtroppo in passato il mio sentiero spirituale è stato ostacolato. Lo dico con imbarazzo, ma non ditelo con imbarazzo, perché guardate che è una cosa molto molto comune. Se ne parla poco per via di quei soliti tabù che ci vengono imposti dalla religione, dai ben pensanti, ma poi alla fine proprio quei ben pensanti sono quelli che ci cadono clamorosamente, anche peggio. Quindi nessun imbarazzo. Ostacolato dalla dipendenza alla masturbazione. Ho preso la decisione consapevole di vivere una vita casta e devo dire che ora la dipendenza si è attenuata moltissimo e mi sento molto più in armonia con me stesso. Volevo chiederle, per favore datemi del tu, volevo chiederti se conosci una pratica di pranayama per trasmutare l'energia sessuale per i celibi. Allora, prima di tutto mi sento di dire che una scelta di castità può essere un'arma a doppio taglio. Certo, può essere una decisione netta che sostiene un intento, ma può essere un'arma a doppio taglio perché può essere difficilmente sostenibile e quindi causa poi di frustrazioni, di sensi di colpa, di problematiche. Poi ecco, vedi, non ce la faccio, mi ero dato quell'intento. Quindi attenzione, anche perché poi liberarsi dalla abitudine della masturbazione ossessiva, compulsiva, non vuol dire poi dall'altra parte allora, boh, faccio una vita casta, non è mica detto. A parte che la pratica della masturbazione, nel momento in cui non fosse ossessiva e compulsiva, può essere anche vissuta come momento autoerotico, senza che questo comporti alcunché, è un momento di contatto con se stessi, di piacere, non c'è mica niente di male. Certo, se diventa una dipendenza, come tutte le dipendenze, poi crea dei problemi, e questo poi ne ho parlato ampiamente. Però, ecco, attenzione, non è che, chiudo tutto. Non è detto che debba essere quella la soluzione, anche perché, ripeto, può essere difficilmente sostenibile. E poi è innaturale, perché devi vivere una vita casta. Magari ci può essere anche poi un... Cioè, non portelo come diktat a tempo indeterminato. Magari può essere anche un momento, una tua strategia, va bene, però poi, ecco, sentiti libero anche di fissare dei termini. Metti che poi conosci una persona, esplori un'esperienza sentimentale che può diventare sessuale, che può, viviti serenamente tutto questo, pacificati con la dimensione del sesso, la quale non può essere negata, ok? Poi, se quella è la tua scelta, va bene, però ecco, sappi che è un'arma a doppio taglio, quindi non essere troppo rigido e severo con te stesso in questo caso, perché non è semplice fare una scelta di quel tipo. Però se senti che ti fa stare bene, sei in armonia con te stesso, ok, però lascia sempre la porta aperta, perché la vita cambia, le situazioni cambiano, le circostanze cambiano, quindi è bello fluire, non imprigionarsi all'interno di rigide pseudo soluzioni, ok? Poi hai ragione, è vero che nel momento in cui una persona sceglie consapevolmente di vivere un'esperienza di castità, dovrebbe effettivamente dotarsi di strumenti di orientamento dell'energia sessuale, perché l'energia sessuale non può essere negata, castrata, repressa, perché è un'energia formidabile ed è un'energia naturale. Ed è un'energia spirituale, per cui in qualche modo il contenimento di per sé non è risolutorio, anzi può essere causa di problematiche. Il contenimento va affiancato a un orientamento, quindi se quell'energia non la esprimi direttamente, dovrà trovare dei canali di espressione. Il canale artistico, il canale esoterico e spirituale, quindi alchemico, altri tipi di espressione di una creatività che permette a quell'energia sessuale in qualche modo di manifestarsi. Dal punto di vista alchemico ci sono delle tecniche di trasmutazione dell'energia affinché questa possa essere orientata verso centri di forza dentro di noi che possono trovare in questa energia del carburante per potersi armonizzare, attivare adeguatamente in funzione di un percorso spirituale, di un percorso di risveglio di coscienza. Ovviamente sto parlando dei chakra, giusto per darvi un'idea, no? Però è vero che questa energia può diventare prana da distribuirsi in tutto il corpo, può diventare motore di processi alchemici che riguardano la nostra anatomia sottile, spirituale, energetica. Qui entriamo nel campo della conoscenza esoterica, cioè la conoscenza di quelle dinamiche che riguardano anche il nostro corpo, che sono dinamiche di equilibrio, di guarigione e di evoluzione, anche trascendentale. Per cui, adottando certe pratiche, è vero che questa energia può orientarsi. Al di fuori di un più preciso percorso esoterico, si possono comunque estrapolare delle tecniche che permettono a questa energia di circolare. Poi magari si trasformerà appunto in lavoro, relazioni, arte, altre esperienze di interazione con la realtà. Però questa energia può effettivamente essere orientata. E hai ragione, alcune tecniche di pranayama sono fondamentali a questo proposito. Io ho tenuto un webinar su questo, che si intitola proprio La gestione consapevole delle energie sessuali e la trasmutazione alchemica. Quindi, se vuoi approfondire, ci sono quattro incontri, quattro lezioni di un'ora l'una, dove approfondisco molto questo discorso. In altri termini, però, possiamo dire che, ad esempio, quando si adottano gli esercizi tibetani, i cinque esercizi tibetani di base, come pratica corporea che sostiene il corpo, che effettivamente può essere una pratica molto piacevole, molto efficace per tenere il corpo in esercizio e per sviluppare una dinamica energetica potente, efficace. Ecco, per coloro che scelgono un'esperienza di castità, di celibato, viene aggiunto un ulteriore esercizio, il cosiddetto sesto esercizio tibetano. Poi in realtà questo sesto esercizio tibetano lo possono fare anche coloro che non sono in regime di castità, però è stato proposto da colui che ha elaborato questi esercizi, Peter Kelder. Aveva proposto questo sesto esercizio proprio come molto utile per chi vive in regime di castità, proprio perché aiuta la trasmutazione alchemica, che ovviamente non si limita a quello, però sicuramente quell'esercizio può favorire questa trasmutazione. Anche qui su YouTube trovi, ormai su YouTube si trova di tutto, quindi trovi spiegato questo esercizio, che poi è un esercizio molto simile a una pratica yogica, Uttana Bandha, è un bandha, cioè è una contrazione. Nello yoga si usano i bandha quando si contraggono parti del corpo proprio per massimizzare una tensione energetica. Ecco, se vai su YouTube lo trovi, sesto esercizio tibetano o sesto rito tibetano, magari lo metti in inglese, Sixth Tibetan Rite, e vedrai che trovi vari video. Guardane diversi, fai delle prove e prova a vedere come ti trovi. Certo, la cosa migliore sarebbe quella di associarlo ai cinque esercizi tibetani, ma questo diventa già qualcosa di un pochino più complesso. Però ragazzi, non ci sono formulette che schiocchi le dita, schiacci un pulsante, prendi una pillola ed ecco il risultato. Quando parliamo di un percorso di vera guarigione, parliamo di un percorso evolutivo, parliamo di un percorso di trasformazione che richiede impegno, tempo, energia, buona volontà. E quindi non è una cosetta così, perché se fosse una cosetta così, non sarebbe vostra. Invece, per potersi dotare di un potere bisogna acquisirlo attraverso la pratica, impegnandosi in prima persona. Altrimenti si delega alla pastiglietta, alla formuletta, al guru di turno che arriva, ti abbraccia e no, sei tu che ti devi impadronire di certe possibilità, acquisendole definitivamente, facendole tue. Ok, quindi sicuramente il sesto esercizio tibetano è utile a questo proposito e te lo dico per esperienza personale. Io ho vissuto un periodo di castità di 3 anni e mi ha dato moltissimo quel periodo, parlo di anni fa, mi ha dato moltissimo quel periodo, è stato un periodo molto importante per me. Ok, quindi e ovviamente ho adottato una serie di pratiche di orientamento. Ok? E il sesto tibetano ti posso dire che funziona, così come altre cose, però qui bisognerebbe approfondire poi nella pratica. Quindi o hai occasione di venire a Terni, oppure in provincia di Milano parte un primo anno accademico e allora lì troverai un contesto in prima persona, dal vivo, che ti può anche dare degli strumenti, oppure ci sono i webinar che sono utili. Però ecco, è importante soprattutto un atteggiamento non troppo rigido, in questa tua scelta. Tuttavia, se ti sta aiutando, complimenti, bravo, hai trovato una strada utile. Anche l'ashtanga yoga, il raja yoga può essere molto utile a questo proposito, per cui se nella tua città o nei dintorni, io adesso non so dove vivi, dove abiti, trovi un buon centro di raja yoga o di ashtanga yoga, hatha yoga, e parli con il tuo istruttore o la tua istruttrice di questa necessità che hai di, poi vedrai tu se entrare o meno nel dettaglio, perché purtroppo so che c'è sempre un certo imbarazzo, però poi a un bel momento chi se ne frega dell'imbarazzo. Anche perché poi alla fine siamo tutti sulla stessa barca. Non c'è nulla di cui vergognarsi, anzi è molto onorevole parlarne, perché vuol dire che stai portando avanti con maturità e con buona volontà un percorso di crescita. E chi non avrà questo coraggio continuerà a rimestare nel suo brodo. E allora cosa preferiamo? Aderire al nostro imbarazzo e quindi tenerci il problema, oppure con maturità parlarne e risolverlo? Insomma, la risposta è evidente, no? Quindi, se trovi un buon centro di Raja Yoga, di Hatha Yoga, può essere utile come pratica, perché lì poi troverai anche pratiche di pranayama che ti potranno aiutare. Certo, lì dipende dall'istruttore che trovi, dal contesto che trovi. Ci sono anche tanti cialtroni, tanti personaggi improvvisati, purtroppo è così, però ci sono anche tante persone molto in gamba e tanti centri molto validi, quindi non è che non ci sia niente. Quindi il pranayama ti consiglio di impararlo facendoti guidare da una persona esperta. Ok? Va bene. Allora, io mi fermerei qui per oggi. Vi ringrazio tantissimo di queste domande che poi vedete sono utili a tutti. Sono utili a tutti. E vi do appuntamento per una prossima volta. Intanto vi ricordo che qui a Terni, giovedì 10, abbiamo la conferenza ad ingresso libero e gratuito, la conferenza serale dedicata al tema del sogno lucido e del viaggio ultracorporeo, argomenti molto complessi ma anche molto, molto affascinanti che vale la pena trattare con la giusta prospettiva. Poi vi ricordo che il sabato 19 gennaio sono a Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, a tenere una conferenza d'ingresso libero e gratuito sulla meditazione. Sabato 19 gennaio, domenica 20 gennaio sono sempre a Robecchetto con Induno in provincia di Milano e tengo una giornata dedicata alla meditazione e alla ricerca interiore, che è una giornata di avvio di quello che sarà il primo anno accademico in quel centro, ok? Poi uno può decidere se iscriversi o no all'intero anno accademico, però ecco, il seminario che faremo domenica 20 gennaio è di per sé un seminario monografico. E poi vi ricordo che domenica 27 gennaio parte un primo anno accademico anche qui a Terni, un nuovo primo anno accademico anche qui a Terni. Se non si raggiunge il numero minimo di persone, lo rimandiamo a febbraio. E vi ricordo che al venerdì sera qui a Terni c'è la meditazione, così come anche il giovedì sera, sempre a Robecchetto con Induno, c'è la meditazione guidata da Francesca, che mia allieva è abilitata all'insegnamento della meditazione secondo quello che è il mio metodo. Per cui ci sono tante possibilità, ci possiamo vedere online, ci possiamo incontrare, ci possiamo sentire anche attraverso questi podcast, questi momenti di incontro, grazie anche alle vostre domande. Quindi continuate a scrivermi info@carlodolofatti.com. Vi ringrazio, buona giornata e rinnovo gli auguri per un ottimo 2019. Ciao a tutti!